Posso dirmi libera, se il coltello che ho puntato al collo è lo stesso che dovrebbe difendermi, non mi tiene sotto controllo. E se dovessi mai un giorno difendermi da lui, sarei sola e disarmata, più che difesa, sono minacciata. Come posso dirmi libera, se mi dicono che posso scegliere, ma mi riempiono di bugie per farmi scegliere quello che vogliono. Non ci siamo noi a quel tavolo, a valutare la verità, come un telefono senza fili, schiavitù, ci arriva libertà, tutto quello che ci controlla
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci spegne
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci addomestica
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci condanna
è pensare di non avere un'alternativa.
Come posso dirmi libera, se non basta scrivere canzoni, ma bisogna rispettare il gusto che avete imboccato alle persone. Ma almeno possiamo scegliere di spegnere radio e TV, mettere la nostra playlist in cuffia, andare a un concerto. Chi hai scelto tu? Tutto quello che ci controlla
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci spegne
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci addomestica
è pensare di non avere un'alternativa.
Quello che ci condanna
è pensare di non avere un'alternativa.
Pensare con la propria testa, agire con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, agire con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, e agire con la propria testa, e pensare con la propria testa. E pensare con la propria testa, e agire con la propria testa, e pensare con la propria testa.
Pensare di non avere un'alternativa.
Rossana De Pace e Irene Buselli a inaugurare questa nostra serata. Grazie, grazie, grazie a voi.
Buonasera.
Grazie a voi, grazie al pubblico. Chiamo subito sul palco Federica Pezzoni. Vieni, accomodati qua. Allora, Irene Buselli e Rossana De Pace per la parte musicale e in rappresentanza di un collettivo di cantautrici di cui parleremo diffusamente questa sera. Invece Federica qua per raccontarci il suo libro Musica Arpia, guida femminista per una musica, casco subito, per una musica sovversiva e collettiva, edito da Le Plurali. Io malferma, ma ci sono Elena Mordiglia, ma potrebbe esserci qua anche Giulia Strippoli, che invece si nasconde nel buio, ma che ha lavorato attivamente alla realizzazione di questa serata. Tanto Federica, ciao.
Grazie mille di essere qui a tutti e a tutte, grazie di avermi invitato e di avere vicino anche, sono contenta di avere appunto delle compagne come le Canta Fino a 10.
Canta Fino a 10, appunto, l'abbiamo detto, collettivo, voi siete in rappresentanza di un gruppo più numeroso di cantautrici femministe che insomma si sono prese un compito importante, quello di dire, beh, le cose non vanno esattamente proprio bene, 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 bene per noi cantautrici e in più in generale, vedremo dopo attraverso il libro di Federica Pezzoni, in generale nel mondo della musica. A voi però di raccontarci chi siete e quanti siete, magari raccontiamo anche chi sono le altre.
Allora sì, noi siamo appunto 2 di 5, le altre 3 sono Keria Cre, Anna Castiglia e Francamente. Ci siamo conosciute nel 2021, se non erro, cioè ci siamo conosciute prima veramente, però insomma nel periodo intorno al lockdown abbiamo cominciato a conoscerci e volerci bene a Torino, perché tutte gravitavamo lì in quel periodo. E semplicemente è successo che ci piacevamo molto e abbiamo iniziato a cantare insieme le une con le altre. E poi piano piano questa cosa è diventata una forza anche politica, perché abbiamo iniziato, quando poi nel secondo lockdown tutto riapriva tranne i luoghi della musica, abbiamo iniziato a suonare sugli autobus, nelle chiese, in tutti i posti dove si poteva ancora suonare, non potendosi suonare nei luoghi di aggregazione. E la cosa che però ci ha colpito è che ogni volta che facevamo qualcosa appunto tutte insieme, la cosa che veniva notata in realtà era che fossimo donne, no? Perché in realtà abbiamo realizzato che all'occhio dello spettatore è ancora molto strano vedere 5 donne insieme, vedere delle donne insieme che suonano senza musicisti uomini, vedere delle donne che sono tutte cantautrici, che compongono le loro canzoni, quindi non sono soltanto interpreti.
Che collaborano,
che fanno rete, che non si fanno la guerra, come invece ci raccontano, no? Che le donne sono sempre in competizione. E quindi quando ci siamo rese conto di quanto ciò che per noi era normale in realtà fosse percepito come strano dall'esterno, abbiamo iniziato un po' a indagare questa questione, no? Abbiamo iniziato a contare, appunto, nel senso che effettivamente nei festival musicali l'80% dei progetti sono maschili, tra gli autori le cose vanno ancora peggio perché sono quasi tutti uomini, i produttori ancora peggio, nella discografia tutte le volte che ci si interfaccia con qualcuno di addetto ai lavori è molto spesso uomo, e quindi appunto contando ci siamo resi conto che la presenza femminile effettivamente comunque ancora è in grande svantaggio. Da qui il nome Canta fino a 10, che appunto prevede di fare questa azione di contare, ma di portarla a un livello più performativo facendolo tutti insieme su un palco. E quindi abbiamo iniziato a fare questa azione semplicemente banale di cantare insieme per rappresentare il fatto che questa cosa si può fare, che questa cosa esiste, che semplicemente a volte non bastano dei microfoni, servono un po', serve farsi da megafono tutte insieme per far notare che ci sono dei problemi. Non so se Rossana vuole aggiungere qualcosa.
Mi sembra esaustivo, no? Assolutamente d'accordo, ovviamente.
Ci sarà tempo comunque per aggiungere altre cose. Il nostro discorso parte questa sera a partire da musica e parole, come spesso accade per i live pop. Per quanto riguarda le parole, quelle che ci hanno così convinte a fare questa serata sono quelle del tuo libro, Federica Pezzoni, diciamolo, tra le altre cose insieme ad Alice Mammola hai curato un progetto che si intitola La Cantautrice, proprio che si occupa di dare supporto proprio alle cantautrici emergenti italiane, e sei tra le ideatrici e promotrici del Manifesto per una musica femminista. In più poi hai scritto pure Musica Arpia, che è comunque un'etichetta che già tutte ci siamo messe con grande gioia, almeno nella redazione di Radio Popolare. Cioè, ci è piaciuta molto. Sì, ci è piaciuta molto questa cosa. Nell'introduzione del tuo libro tu scrivi una cosa che vorrei leggere per dirla meglio, e che mi ha fatto pensare a un altro libro che ho presentato quest'anno Sui Generis, anche Musica Arpia l'abbiamo presentata Sui Generis, che è il manuale della femminista guastafeste di Sara Med, che comincia con una cena in cui lei rompe l'idillio familiare semplicemente dicendo quello che pensa, no? E tutto il libro è un manuale per diventare delle vere guastafeste. E tu dici, quando si parla di discriminazioni sistemiche nel settore musicale c'è sempre chi alza gli occhi al cielo, pensando siano questioni che nulla hanno a che fare con la musica, o addirittura contrabbattendo che non esiste nessun sistema di esclusione. Allora, roviniamola subito questa festa. Partiamo da qui, da quello che non vediamo.
Sì, allora, premetto che proprio il nome Musica Arpia doveva creare una sorta di disagio. Cioè noi siamo abituati a chiamare Arpia, a appellarci con questo nome alle donne, a delle donne fastidiose, insomma. Quindi non vorremmo farci chiamare Arpie. Quindi... già partendo dal titolo volevo ribaltare il significato della parola e in qualche modo riappropriarmi anche di questo insulto che viene fatto alle donne. E, E parte anche, diciamo, questo miscuglio di musica e arpia, parte anche dal fatto di, dalla consapevolezza che, insomma, volere una musica femminista in qualche modo dà fastidio. Quindi anche io, che comunque non voglio dar fastidio, cioè non è che sono una persona che fa molto rumore, che vuole occupare tanto spazio, cioè mi crea disagio dare fastidio, però mi sono resa conto che parlando di certe cose si arriva comunque a dar fastidio, perché si mette in discussione comunque un sistema che è già lì fermo da tanto tempo e quindi... Insomma, scardinare dei concetti che sono rimasti nel nostro immaginario per così tanto tempo può fare un attimo vacillare le persone che rappresentano quel potere. E quindi si arriva a dare fastidio ad essere delle musicarpie. E poi alla fine del libro io dico, spingo a proprio tutte le persone a farsi musicarpie, cioè ad andare in questa direzione controcorrente, appunto. E, quindi questo qua era un attimo la spiegazione del nome. E, per quanto riguarda i dati, quello che dici, cioè la citazione che hai fatto, è molto rappresentativa, perché nel mondo della musica non si vede, ma c'è anche appunto nell'industria, una grande discriminazione, non solo delle donne, ma di tutte le categorie marginalizzate. Cioè, anche se noi siamo abituate a vedere delle artiste sul palco, poi però in realtà se andiamo a vedere le classifiche, o peggio, se andiamo a vedere anche dietro le quinte, i numeri scarseggiano. E affidiamoci allora proprio ai numeri, visto che ci danno proprio una visione della realtà oggettiva, in qualche modo. 30% è una percentuale oltre cui non andremo se parliamo di donne nel mondo della musica, ok? E 30% è in generale, poi ovviamente anno dopo anno i numeri oscillano, vanno un po' più su, un po' più in giù, però la percentuale media è questa, 30% è la presenza delle artiste, quindi sia interpreti che cantautrici, all'interno delle classifiche, ok? Quindi anche se ci sembrano tante, in realtà se ci mettiamo a contare non sono poi così tante. Le percentuali poi, come vi dicevo, questa qua è la percentuale più alta, quindi le artiste. Se andiamo a vedere poi invece le cantautrici, cioè le artiste che si scrivono le canzoni e se le cantano, la percentuale si abbassa ulteriormente e si arriva intorno a un 20% più o meno. Quindi pochissime. Se andiamo a vedere poi ancora più in profondità il lavoro tecnico, quindi il lavoro della producer, si arriva neanche a un 5%, si oscilla da un 3% a un 5%. Quindi già questi dati ci dicono qualcosa, ci dicono che ascoltiamo prevalentemente musica maschile. E anche quando ascoltiamo della musica cantata da donne, molto spesso è stata scritta da uomini. Quindi il punto di vista che ci arriva alla fine non è quasi mai un punto di vista femminile e questo ci deve far pensare sulla pluralità che poi fatica a emergere nel contesto musicale mainstream, ma anche in tutto il sottobosco di generi musicali, appunto, che ci sono.
Senti, le canta fino a 10, prima hanno citato la pandemia, così vi chiamo con il vostro nome collettivo, è un momento che... Per le persone che hanno avuto la fortuna di non viverlo come un momento drammatico, qual è stato? È stato un momento che ha portato anche alla nascita invece di tanti, perché avevamo più tempo, perché stavamo più in casa, perché per qualche ragione ci ha messo forse un po' in discussione. Chissà, però ci ha fatto cominciare dei lavori. Una delle cose che tu hai fatto durante la pandemia è fare un bel questionario e inviarlo a tante artiste che lavorano nella musica. Ti volevo un po' chiedere di questo questionario per poi chiedere anche a Rossana De Pace e Irene Buselli che cosa hanno risposto a questo questionario e in qualche modo quali sono i problemi che anche voi evidenziate nel vostro lavoro poi quotidiano artistico.
Sì, diciamo che durante la pandemia ho iniziato a interessarmi un attimo al tema perché non c'erano tanti studi a riguardo, almeno nel panorama italiano. Allora ho voluto proprio iniziare a parlare con le artiste direttamente, quindi artiste emergenti, si parla per lo più di cantautrici, che era il mio ambito di interesse, e quindi ho iniziato proprio a contattare cantautrici emergenti e emerse per chiedere loro direttamente come vivevano la situazione dall'interno. Immaginavo già, insomma, leggendo qualche dato, qualche studio, però volevo sentire dall'interno come la vivevano. Ed effettivamente emerge che in un mondo appunto musicale in cui la presenza maschile è così forte, ci sono dei problemi strutturali che ogni addetta ai lavori, ogni artista si ritrova a esperire in qualche modo. E quindi la cosa che mi ha fatto sorridere in qualche modo è che tutte le artiste pensavano che i loro problemi fossero personali, e quando in realtà poi sentivo ognuna, cioè tutte mi dicevano la stessa cosa, più o meno le stesse cose, no? Quindi che c'è una forte, ad esempio, pressione estetica sui corpi, quindi anche una volendo escludere il corpo dal proprio progetto artistico è difficile nel mondo dello spettacolo, nel mondo della musica, perché è come se, essendo donna, il tuo corpo viene comunque riportato al centro, o in positivo o in negativo, però deve essere protagonista in qualche modo. Quindi questa forte pressione estetica che esclude poi tutta una serie di corpi, perché ci sono un po' dei diktat per cui bisogna essere di bella presenza, avete presente, no, la cantante di bella presenza, e appunto, quindi tutta una serie di dogmi sull'estetica che bisogna rispettare per poter accedere al mondo della musica. Poi tutta la questione della credibilità, cioè una donna deve dimostrare davvero il triplo di quello che fa un uomo per poter essere presa sul serio, e questo me l'hanno detto sia le artiste sul palco, che banalmente il tutto parte da quando fanno il soundcheck, che si dà per scontato che non sappiano magari occuparsi della parte tecnica, gli si dà molta assistenza, c'è un po' di paternalismo, ecco, e anche tutto dietro le quinte, quindi soprattutto chi si occupa di lavoro tecnico fa fatica ad affermarsi, perché si dà per scontato che il lavoro tecnico sia appannaggio maschile. Quindi ecco, ci sono tutta una serie di cose che in coro mi hanno detto più o meno tutte.
Irene Rossana, com'è andato il soundcheck con Zacca?
Ottimo, ottimo.
Allora lo ringraziamo fin da adesso, esatto. Facciamo un applauso a Zacca che rende possibile questa serata.
Sì, sicuramente, ecco, la diffidenza è una delle cose che io soffro di più.
Sì, sì, sì. Chiedi la scheda, puoi chiedere la scheda tecnica al tuo chitarrista,
sì,
sono capito. Io il mio chitarrista.
Ho la classica, l'hai scritta tu, sì, è la risposta
canti
solita.
Canti bene, ma che te le scrivi, esatto. Pezzi? So anche leggere.
Esatto, la solita risposta è so anche leggere, forse argomentare e contare addirittura.
Addirittura contare
fino a 10, però poi basta. Sì, mi è successo proprio recentemente, comunque anche in un contesto molto professionale, c'erano delle major che ascoltavano questa canzone, e per tre volte, quindi cioè tre persone diverse che hanno ascoltato altre persone, cioè quelle stesse persone che avevano fatto la domanda, mi hanno fatto la stessa domanda: ma l'hai scritta tu? L'hai scritta tu questa canzone? Sì, perché è così strano? Quindi sì, la credibilità è sicuramente è la diffidenza nelle tue capacità, è forse la cosa più fastidiosa, perché devi dimostrare il doppio e ti senti sempre un pochino, cioè devi avere
anche un grande paternalismo a volte dopo i concerti. È capitato anche quando siamo insieme a volte, che a un certo punto dopo il concerto arrivi un uomo a spiegarci chi di noi è più brava a fare cosa e perché. Comunque, poi noi siamo giovani e tutto, ma siamo comunque delle professioniste della musica da un po' di anni. È piuttosto strano che una persona estranea venga da te a spiegarti, no? E sono piuttosto certa che non succederebbe a ruoli di genere invertiti, perché nella vita tendenzialmente questa cosa non succede. poi ci sono dei problemi forse più strutturali anche a livello di industria musicale. A me è capitato, ad esempio, che mi dicessero... ci piace il tuo progetto, persona di un'etichetta discografica, ci piace il tuo progetto, ma abbiamo già delle donne in etichetta, che vuol dire che il genere cantautorato femminile è un genere, no? Musicale, quindi siccome abbiamo già la quota punk, abbiamo già la quota cantautorato femminile, abbiamo già la quota rock, tu purtroppo sei una donna, quindi sei fuori.
Esatto, ed è proprio questo che poi alimenta la competizione. no? Il fatto, il pensiero che ci sia un solo posto e quindi lo sgomitare, ed è proprio quello che noi cerchiamo di evitare un po', dandoci, cioè con il collettivo un po' cerchiamo di creare uno spazio sicuro in cui effettivamente il successo di una è quello di tutte, no? E guariamo insieme quotidianamente tutto quel fortissimo ego che un pochino il nostro lavoro ci porta ad avere, quel narcisismo quasi tossico che un po' questo mestiere ti porta a fare, perché è tutto molto incentrato su se stessi, sulle proprie parole, e invece vivere appunto questa realtà musicale in un collettivo ti permette proprio di andare oltre, no? Oltre se stessi, e riuscire a fare un discorso più unico che parla per tutte, quindi mettere davanti una causa, davanti a se stessi una causa comune, e questo fa ti fa ripulire davvero di tutta quella tossicità.
E appunto, no? Come diceva, esattamente come diceva Federica, quando ci siamo unite abbiamo scoperto che i problemi che ci sembravano singolari in realtà erano problemi sistemici, quindi effettivamente questo forse è proprio la forza che ha creato l'unione.
Dopo parliamo di qualche idea per uscire da questo brutto sistema in cui siamo. Il mio piano è prima una discesa sui problemi, sulle robe, e poi alla fine invece ne usciamo di qua di buon umore. Siamo già in grande ritardo sulla scaletta che vi ho mandato, quindi io lascerei a voi di suonarci qualcos'altro.
Musica arpie e logorroiche. Un disastro.
Dici che sono troppo sottile, con questi polsi troppo sottili, e questa pelle troppo sottile, questa voce così sottile, che non urla mai, che vado troppo per il sottile, con questa bocca troppo sottile, faccio pensieri troppo sottili, e ho un umorismo troppo sottile, che non rido mai. Troppo sottile non lascio solchi, non lascio traccia dentro di te sottile. Scivolo tra le dita, come la sabbia, come la vita. Ma com'è che ci si diventa spessi abbastanza da non sentire le tue unghie nella mia carne, la mia carne così sottile. Perché io sono troppo sottile per farmi spazio tra i tuoi pensieri, eppure sono spessa abbastanza anche stanotte contro il tuo corpo nella tua stanza. Dici che sono troppo sottile, forse è vero, perché mentire? Ma il mio entusiasmo così sottile, i miei sorrisi così sottili parlano di te. Di quel tuo sguardo pronto a sminuire ogni mio slancio come infantile, le tue parole pronte a zittire questa mia voce così sottile che forse non lo è più. Starti vicino mi assottiglia, sono una lama, sono affilata come la mina di una matita, più che sottile sono appuntita, ed è così che ci si diventa spessi abbastanza da non sentire le tue unghie nella mia mente, la mia mente troppo sottile, perché tu non sei così sottile da infilarti nelle mie crepe, non sei anche spesso abbastanza da trattenermi mentre sottile. Scivolo fuori da questa stanza. guardi senza capire, tu mi credevi così sottile, eppure vedi, non mi hai spezzata nella mia voce, nella risata. E adesso penso quanto è sottile la luce che filtra dalle fessure, ripenso al buio della tua stanza, io che volevo essere più spessa e invece ero e sono abbastanza.
Irene Buselli e Rossana De Pace, collettivo Canta Fino a 10. E allora abbiamo parlato, uno dei problemi che sono già emersi è un po' quello della cosiddetta riserva indiana, no? Ci sono abbastanza donne, quante sono? Anche qui, Federica Pezzoni, tu ne parli nel tuo libro, partiamo da questa roba, non basta la presenza femminile, non è solo quella, ci vuole una visione femminista, intersezionale, della musica, che cosa vuol dire?
Sì, esatto, nel libro quello che volevo trasmettere è non manca solo la parità, cioè ok, le pari opportunità dovrebbero essere la base, però andiamo anche oltre a immaginare proprio un mondo della musica più a misura di essere umano in qualche modo, e quindi propongo anche delle cose in questo senso, a partire dal fatto che il lavoro dell'artista, del musicista non viene visto come lavoro e non viene visto come lavoro dalla politica stessa, che non lo riconosce. E quindi è importante anche, visto che l'artista appunto non è racchiudibile sotto un albo, cioè non è che bisogna iscriversi all'albo degli artisti, non c'è niente, sembra una categoria astratta, è importante che gli stessi artisti, le stesse artiste, inizino a considerarsi categoria professionale in qualche modo, e c'è questa associazione che è Note Legali, che si occupa dei diritti degli artisti e delle artiste dal punto di vista fiscale, contrattuale, che ha stilato proprio una serie di regole per iniziare a riconoscere la categoria dell'artista. E questo appunto, questa serie di regole è consultabile da tutti i musicisti e le musiciste, ed è un primo passo per iniziare almeno ad avere una visione collettiva. Si parla ad esempio di puntualità sul lavoro, anche proprio di doveri, da parte dei musicisti, in modo che anche dall'esterno il pubblico e chi fruisce si interfacci con dei professionisti e delle professioniste. Quindi si parla di questo, poi parlo anche del fatto che sarebbe bello che nel mondo della musica ci fosse il permesso di rallentare, non solo nel mondo della musica, un po' dappertutto ne avremo bisogno, però a maggior ragione in un'industria che ha bisogno di spazi anche creativi per poter continuare in qualche modo. Quindi tutta la pressione che c'è nei confronti delle artiste, degli artisti a produrre continuamente canzoni, contenuti, a essere sempre presenti sui social, sulle piattaforme, ecco, credo che questo impoverisca un po' la musica, anche perché poi noi da pubblico non riusciamo a starci dietro a tutte le uscite che ci sono. C'era questa ricerca che diceva che in un giorno di oggi esce tanta musica quanta ne è uscita in tutto il 1989. Quindi è umanamente impossibile proprio starci dietro a questi ritmi. Quindi l'invito è proprio a rallentare, sia da parte di chi fruisce, che pensare che non è tutto imprescindibile. C'è una moltitudine di musica da poter conoscere. E dall'altra parte gli artisti e le artiste, sarebbe bello appunto che potessero in qualche modo rallentare, prendersi delle pause e avere anche un'idea personale proprio di approcciarsi al mondo della musica in qualche modo. E a questo è collegato anche il permesso di sbagliare, quindi e sembra che appena si faccia un errore si venga cancellati in qualche modo, e quindi non ci si può permettere magari di sbagliare nulla. E anche questo è un grande limite dal punto di vista creativo, perché come si fa a creare delle cose coraggiose se ci si limita in partenza? E quindi è proprio un ripensamento generale di che cosa si potrebbe fare per rendere l'industria più varia, perché è come se ci fosse un unico canale, appunto questo mainstream, cioè senza proprio diversità. E quindi per andare invece in una direzione più molteplice, sarebbe bello che anche sia il pubblico sia l'industria dall'interno facesse in qualche modo un po' di autocritica.
E poi cambiare un po' anche il modo di vedere le cose. Nel tuo libro tu lo dici molto bene, il femminismo a questo punto diventa non solo lo scopo, ma anche il metodo, diciamo, con cui noi lavoriamo. Allora anche qualcosa sul femminismo intersezionale e in come questa cosa poi nella musica può essere una lente per vedere le cose. C'è un box nel libro che si intitola "Abbiamo ancora qualche problema con il Sud". Allora io vorrei chiedere anche a Rossana De Pace, da una donna di Taranto che fa musica, io mi aspetto subito che tu faccia un certo tipo di musica e che tu poi sia una cantantrice che canta invece delle cose, che fa delle cose completamente diverse, è una cosa che magari può lasciare così un po'... sgomente, non so, forse sgomente è troppo, però insomma ci siamo capite.
Sì, ci sono un po' di stereotipi, soprattutto sul sud, appunto. Quindi da una parte c'è la visione criminalizzante, dall'altra un po' la visione della macchietta, quindi che deve fare repertorio folcloristico e basta. E invece è limitante, insomma, anche rendersi conto che abbiamo questi stereotipi noi stessi, noi stesse. Ci libera in qualche modo e ci lascia spazio appunto al pensare anche che ci sia qualcos'altro oltre lo stereotipo, che spesso è creato poi dalla narrazione da una narrazione del nord, appunto. Quindi sarebbe bello che le artiste potessero in qualche modo raccontarsi in modi diversi, appunto. La parola chiave è proprio questa, cioè lasciare spazio che alla diversità musicale. E senza preconcetti in qualche modo.
Rossana De Pace, che ne pensi?
Noi come collettivo rappresentiamo proprio questa idea di diversità, cioè siamo tutte cantautrici che vengono da città diverse, quindi con background diversi, che fanno generi differenti e quindi rappresentano anche un modo di essere cantautrice, di essere donna differente, e crediamo tantissimo in realtà in questa cosa, di quanto sia importante dare diversi tipi di esempi, no? E quindi raccontando le nostre storie, quindi sì, e questo stereotipo del sud fa un po' ridere, nonostante a me poi comunque la musica folcloristica piaccia, è un pochino, poi ce la metto effettivamente nella mia musica, sono le mie radici, però sono anche una persona che, cioè, fa molto ridere pensare che la mia musica possa essere soltanto influenzata dal sud, se effettivamente poi sono una persona come tantissime altre persone del sud che ha viaggiato tanto e che è costretta magari ad andare lontano da casa per poter fare questo mestiere, no? Quindi è assolutamente anacronistico pensare al sud come alle persone del sud come musicisti, musiciste che fanno musica che parla soltanto delle loro radici, cioè. Però la cosa più bella forse che cerchiamo di fare è proprio quella col collettivo di portare diversi tipi di esempi, e questo fa tanto la differenza, non far credere che si possa essere cantautrici soltanto in un modo, che sia quello più estroverso, quello più funzionale, ma che invece anche la voce più timida, possiamo dire, la voce più soffiata, più sottile, possa essere altrettanto valida, altrettanto potente. E la cosa più bella forse che succede tra di noi è che ognuno, ogni volta che c'è una al centro che ha la chitarra e canta la sua canzone, tutte le altre diventano la voce di quella che è al centro. Si mettono a livello emotivo e anche di volume, banalmente, di chi è al centro. E che questo è un bellissimo è un bellissimo esempio, secondo me, di come possa essere importante, no? Ogni voce è diversa, ma ugualmente importante, ugualmente valida.
Irene, vuoi aggiungere qualcosa? Irene Buselli.
No, direi che ha detto tutto Rossana.
Come andate d'accordo nel collettivo?
Sono un po' di anni.
Quanti anni sono? L'abbiamo detto dalla
quattro.
Pandemia.
Sono quattro.
Vabbè, insomma, se... vola il tempo.
Eravamo giovani.
Non so, vogliamo affrontare il capitolo Sanremo? Adesso uno dice, oh mio Dio, è appena finito, è veramente... Però perché? Perché lo dico, non per un momento di follia, ma perché Federica si è occupata nel suo libro, hai analizzato un po' Sanremo, la storia di Sanremo, la storia delle presenze femminili a Sanremo. Non so, intanto se ci vuoi raccontare qualcosa di quello che hai scoperto, poi se vuoi fare un commento anche sull'ultimo Sanremo, è ancora lì che...
Allora, sì, ma in realtà mi sono messa a contare semplicemente sulle ultime edizioni di Sanremo, quindi ho preso dal 2014 in poi e ho contato le artiste sul palco, e poi ho contato le autrici e poi tutte le altre figure, quindi le direttrici d'orchestra, la direzione artistica. E ahimè, appunto, i numeri spariscono man mano che il ruolo diventa più importante, più decisionale. Quindi le artiste sul palco, appunto, come dicevo, le vediamo. C'è sempre una media del 30% sul palco. Poi però, quando andiamo a vedere chi scrive le canzoni, i numeri si abbassano, ma drasticamente proprio. Volevo cercare, questo è un dato che mi ha stupito e stupisce sempre tanto, volevo cercare delle canzoni di Sanremo scritte interamente da una o più autrici. Volevo proprio vedere se c'erano dei team femminili, visto che adesso le canzoni, come avete visto, le scrivono comunque dei team, cioè sono tante le persone che scrivono una canzone. Volevo vedere se c'era un team interamente femminile o comunque delle canzoni scritte proprio da solo da donne, e provate a dire quante erano in 12 anni di festival, quindi su 300 passabrani, quante canzoni scritte da donne.
10 dicono dal pubblico. 2.
4. Sono 4 canzoni e sono le due di Levante, che ha partecipato due volte si è portata le canzoni scritte interamente da lei, una di Nina Zilli e una di Elisa, però cantata da Renga, che comunque anche questa è un po' un'eccezione, perché di solito le canzoni scritte dalle donne sono indirizzate ad altre donne, quindi è comunque una cosa inusuale che una donna scriva una canzone per un uomo, perché c'è questo preconcetto che gli uomini parlano a tutti, a tutte, mentre le donne parlano solo le donne. Però non è vero, cioè non è che i temi delle donne sono solo delle donne, cioè io posso parlare anche di temi sociali. E quindi c'era questo dato su queste 4 canzoni che mi ha estremamente impressionato, perché immaginate il punto di vista che ci viene fuori, qual è. È un punto di vista prettamente maschile anche all'interno del festival. E poi un altro dato che mi aveva stupito era la direzione artistica, cioè in tutti gli anni del festival, quindi adesso nelle 75 edizioni ci sono state, quante direttrici artistiche, cioè ogni anno la direzione artistica è chi si occupa di decidere un po' tutto, no? Quindi chi sono le artiste sul palco, gli artisti, eccetera, eccetera. E mi ha stupito tantissimo che c'è stata solo una direttrice artistica, che tra l'altro ha dovuto condividere l'incarico con altri due uomini. Quindi l'hanno affiancato anche dei tutor per svolgere l'incarico in qualche modo. E quindi questo poi va a rispecchiare ovviamente una visione, cioè quello che ci arriva sono comunque dei punti di vista sul mondo, e sarebbe bello se ci potessero arrivare altri punti di vista, appunto. Quindi sarebbe bello vedere nei prossimi anni più presenza, non solo di artiste, perché le artiste iniziano ad esserci comunque, è tutta la parte dietro che manca, tutta la parte di pensiero. Siamo un po' abituate a pensare alle donne solo come forma, Quindi l'uomo è il contenuto in qualche modo, mentre la donna è solo forma, quindi estetica, come abbiamo visto anche quest'anno a Sanremo, è estetica sia fisica, quindi il corpo, sia estetica vocale, quindi ah, che bella voce. E invece sarebbe bello se iniziassimo a considerare anche tutta la poetica, tutto il pensiero anche delle donne che fanno musica, perché c'è un pensiero, non è solo estetica, appunto.
E dato che ce le diciamo e ce le cantiamo, a quanto pare, chiederei a voi di cantarci ancora qualcosa. Resta tra di noi.
Mi hai detto, puoi stare nel mio cuore, ma non nella mia vita. È già tutta occupata, è già tutta sistemata, tutta occupata, tutta sistemata. Allora giuro che almeno lì farò casino e che nel cuore sentiranno il mio amore anche i piedi. Sentiranno il mio amore anche le orecchie che se le copri non lo senti che c'è fuori. Ma amplifichi quello che dentro, ed è lì dentro che mi farò sentire. Mi hai detto, puoi starmi nella testa, ma non in questa stanza. È già tutta occupata, è già tutta sistemata, tutta occupata, tutta sistemata. E allora giuro che almeno lì farò casino e che nel cuore sentiranno il mio amore anche i piedi. Sentiranno il mio amore anche le orecchie che se le senti che c'è fuori, ma amplifichi quello che è dentro, ed è lì dentro che mi farò sentire. E se vuoi cercarmi chiudi gli occhi, tappa le orecchie. E se vuoi cercarmi chiudi gli occhi, tappa le orecchie. E se vuoi cercarmi chiudi gli occhi, tappa le orecchie. E se vuoi cercarmi chiudi gli occhi, tappa le orecchie. 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 Non lo senti che sto urlando, non lo senti che ti canto. E allora giuro che almeno lì farò casino e che nel cuore sentiranno il mio amore anche i piedi. Sentiranno il mio amore anche i denti. Sentiranno il mio amore anche le orecchie che se le copri. Amplifichi quello che è dentro, amplifichi quello che è dentro, e da lì dentro che mi farò sentire.
Grazie. Prima di passare all'ultima parte, che cosa abbiamo ascoltato fino adesso? Non ci avete detto niente sui brani che abbiamo ascoltato?
Allora, le abbiamo scritte tutte noi.
Da sole?
Tutte da sole. Allora, sono canzoni, quelle che avete sentito dalla chitarra di Rossana sono di Rossana e l'altra era mia. E, appunto, il gioco di Canta fino a 10 è un po' che ciascuna porta le proprie canzoni e le altre aggiungono elementi armonici, melodici e ritmici al tutto. Quindi, appunto, quando...
Sì, immaginatele in 5, cioè adesso ne siamo in 2, quindi mancano un sacco di armonizzazione di cose. Però sì, il gioco bellissimo è questo.
Brave! Un grande applauso qui nel nostro auditorium. Allora, sono le 22:15. Dovevamo fare più pezzi e così, è sempre troppo poco tempo a disposizione, quindi andiamo, l'avevo promesso che ci sarebbe stata una parte di costruzione che ci avrebbe fatto andare via di qua più,
vabbè,
più
ma dura
contente.
Poco quello.
Dura poco, infatti, no? Ho detto, vabbè, lasciamo una manciata di minuti, non c'è problema. Come facciamo? Tu hai scritto una guida per una musica collettiva e sovversiva. Qualche consiglio come si fa?
Allora, è difficile cambiare dall'oggi al domani. Sicuramente farsi musica arpie, che vuol dire tante cose, appunto, non aver paura di dar fastidio. Concretamente, che cosa si può fare? Allora, ascoltare più artiste. C'è questo studio che dice che a parità di competenza tra un uomo e una donna ci viene comunque da scegliere l'uomo, no? E sono proprio dei bias che abbiamo inconsciamente, cioè inconsci, non è che lo decidiamo, non è che decidiamo di discriminare. E quindi essere un attimo consapevoli che ci viene da scegliere la musica maschile è un primo passo per iniziare a scegliere anche della musica scritta dalle donne. Quindi andare a cercare proprio delle artiste nuove, supportare poi tutti gli artisti e le artiste emergenti, perché c'è un sottobosco davvero variegato di musica che non viene mai magari scoperta, e concretamente andando proprio anche ai live, cioè informarsi sulla programmazione del proprio centro, centro cittadino, e andare proprio a partecipare fisicamente ai momenti di cultura, di musica che vengono proposti. Può far tanto per gli artisti e le artiste emergenti vedere un po' di partecipazione, un po' di pubblico, quindi andare ai live, soprattutto quelli piccoli, perché ormai c'è un divario veramente che si sta ampliando sempre di più tra i live piccoli che non prendono piede e i live dei big che sono sempre pienissimi e che costano tantissimo, tra l'altro. Quindi supportiamo anche la musica emergente. E poi ci sono tutta una serie di pratiche collaterali, cioè tipo quando si va, proprio per essere intersezionali, quando si va in un locale, chiedere anche la questione dell'accessibilità, cioè il posto è accessibile, se dovesse esserci una persona con disabilità riesce a partecipare? Iniziare a chiedere e a non dare per scontato questa cosa qua è importante, perché rimangono se no escluse tutta una serie di soggettività che magari possono portare anche un contributo. E esistono ad esempio anche artiste con disabilità e va dato loro la possibilità di accedere proprio fisicamente ai palchi, quindi iniziare a farlo notare. Poi ci sono tutta una serie di cose, smettere di commentare i corpi, già c'è tantissima pressione estetica sulle artiste, se iniziassimo a non vedere proprio quella parte sarebbe molto bello, cioè proprio non commentare sui social, che non dare adito appunto al giornalismo che si concentra sul gossip, sulla vita privata, sull'estetica appunto delle artiste. E prendere in considerazione invece tutto quello che c'è dietro, la poetica, la musica, appunto. E queste sono. Ah, un'altra cosa che potete fare è sottoscrivere il manifesto di cui parlavi all'inizio.
Già, parliamone. L'abbiamo citato all'inizio: Manifesto per una musica femminista. Che cos'è?
Esatto, questo qua è un manifesto fatto collettivamente, qui hanno partecipato anche le Canta fino a 10. E tutta una moltitudine di artiste da tutta Italia. È semplicemente un documento in cui abbiamo voluto fare le nostre richieste al mondo della musica. Quindi si parla di discriminazioni generali, di come affrontarle, della questione dell'accessibilità, che non riguarda solo l'accessibilità fisica, ma riguarda anche appunto la questione meridionale, come dicevamo prima, riguarda la questione economica, anche perché accessibilità significa anche quello, e dei corpi magari non conformi, perché riescono ad accedere, come dicevo prima, solo un certo tipo di corpo. E poi si parla anche di diritti, quindi di diritti, di questioni contrattuali, questioni fiscali, cioè è un aiuto concreto anche per gli artisti, le artiste alle prime armi che non sanno bene come destreggiarsi. E in ultima parte affrontiamo anche il discorso delle narrazioni, di come vorremmo che i media, i giornalisti, le giornaliste iniziassero a parlare davvero di musica, quindi non con titoli sensazionalistici, soffermandosi sul colore dei capelli, insomma, tutte cose che sappiamo. E, il testo del manifesto è consultabile, si chiama Suonare in grande, proprio per la volontà di suonare in grande, di sognare in grande in qualche modo. È un manifesto femminista, che non vuol dire che sia femminile, lo diciamo sempre, e anzi ha proprio in sé una visione aperta in generale al mondo della musica, per migliorarlo per chiunque. E, quindi appunto il testo è consultabile sul sito della cantautrice, www.lacantautrice.com, e si può sottoscrivere per, insomma, fare il proprio, per dare il supporto a questa visione del mondo della musica.
Voglio lasciare 3 minuti per l'ultimo brano, così ci salutiamo prima dell'ultimo brano. Dal punto di vista delle artiste, delle cantautrici, vi volevo anche chiedere se ad esempio una delle idee del collettivo è quello di diventare un collettivo più grande, questa è una delle possibilità.
Vabbè, facciamo questo mini spoiler. No, vabbè, diciamo, in generale non siamo una band, ma siamo un collettivo, proprio perché appunto dentro questa moltitudine è previsto che possa entrare dell'altra gente, ed è già successo in realtà, nel senso che Canta Fino a 10 è stato un nome coniato in un'occasione in cui eravamo 10 sul palco, quindi e poi nel tempo siamo state 7, 8, è successo di essere più di 5. In generale appunto siamo in una fase in cui ci piacerebbe proprio, noi lo chiamiamo aprire la relazione, come quando fai entrare qualcun altro nelle relazioni sentimentali, nel senso che ci piacerebbe che mano a mano nei nostri live venissero inserite anche delle cantautrici diverse da noi 5, e quindi cercare un po' di estendere questo nostro gioco serio anche ad altre.
È un processo. Trovate terreno fertile intorno a voi, facile, difficile?
Devo dire che c'è un certo riscontro.
Tanta voglia.
Tanta voglia di partecipare, voglia, sì, di esserci.
E intergenerazionale? Adesso mi fico 50 domande, 2 minuti dalla fine. Oppure è una cosa che riguarda persone, l'abbiamo detto, poi è sempre bruttissimo dire giovani, perché poi uno dice, beh, ma non sono così giovane, è vero. Però sotto i 40.
Forse per lo più sotto i 40, ma questo secondo me è anche una questione di banalmente comunicazione, di persone che poi incontri stando un po' sempre nella bolla di persone emergenti. Tra l'altro questo è anche un tema, adesso non so se ce la farò in un minuto, ma per le donne essere sopra i 40 su un palco è una cosa praticamente inimmaginabile, no? Perché devi essere una bella voce, di bella presenza e tutto quanto, mentre serenamente il vecchio cantautore sessantenne è una figura di grande rispetto, è un maestro per tutti. E quindi anche questo comunque è un tema. Alla fine poi quando ci si ritrova tra noi, anche per questo è molto difficile poi trovare qualcuno con più esperienza di noi.
Magari comunque tra poco apriamo anche spazio alle domande per chi è qui, questo messaggio per chi è a casa, la prossima volta venite qui. Io vi ringrazio, così poi lasciamo spazio all'ultima canzone, quindi grazie a Irene Buselli, grazie a Rossana De Pace, grazie a Federica Pezzoni, grazie ancora a Zacca, grazie a Giulia Stripoli. E cosa ci ascoltiamo?
Allora ci ascoltiamo una canzone che si chiama Il Palombaro, e che parla forse anche di essere musicarpie, nel senso di essere la persona pesante nella stanza, essere un palombaro con addosso uno scafandro di decine e decine di chili, però essere in una foresta, quindi essere in un posto dove in realtà non c'è il terreno fertile per immergersi, c'è solo la terraferma, e tutto e tutti intorno a te sembrano dirti che la cosa giusta da fare è rimanere in superficie e non andare troppo in profondità. Grazie mille a tutti voi.
Se vedessi un palombaro dentro una foresta, penseresti che i problemi siano essenzialmente tre. Come ci è arrivato, come se ne andrà, e che fatica a respirare con quel coso sulla testa. Ma se chiedi al palombaro dentro la foresta, ti dirà che i suoi problemi sono molti più di tre. Sei sempre fuori luogo, appesantiti inutilmente, sempre pronto all'immersione, non puoi immergerti per niente. Io, forse sono programmato per andare a fondo. Io, mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezze se leggero io non posso. È difficile il cammino trascinandosi ogni giorno con questo scafandro addosso. Ripensando al palombaro dentro la foresta, ti verrebbe naturale domandarti poi perché. Se respira malapena e non sta bene dove sta, si ostina a rimanere con quel coso sulla testa. Ma se chiedi al palombaro dentro la foresta, dirà che non capisce, forse non risponderà. Quella mutila sua pelle, è impossibile cambiarla. Sprofondare è solo un modo in cui sappia stare a galla. Io, forse sono programmato per andare a fondo. Io, mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezze se leggero io non posso. È difficile il cammino trascinandoti ogni giorno con questo scafandro addosso. È difficile il cammino con il mio scafandro addosso, ma più difficile è una vita tutti i giorni fuori posto. Così stasera lascio tutto, inizio a camminare, sarebbe bello se alla fine arrivassi fino al mare. Che io forse sono programmata per andare a fondo. Io mi muovo così male in superficie al mondo, che mi chiede leggerezze se leggera io non posso. Posso solo trascinarmi con il mio scafandro addosso.